E allora cari amici, benvenuti in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, in studio Tiziana Tuccillo e Giuliana Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
Buon pomeriggio
a tutti.
Voi siete rimasti in qualche modo imbrigliati, diciamo così, dalla tromba d'aria che c'è stata ieri, che insomma parleremo oggi di alberi, ma ieri di alberi su Roma ne sono volati talmente tanti, le immagini sono state davvero impressionanti. Non pensavamo di essere in sostanza in una capitale equatoriale, ma in effetti ormai Roma è diventata questo. Questo rilancia il dibattito sulla necessità di piantare alberi, ma piantarli con raziocinio probabilmente ormai. Che cosa ne dite?
Assolutamente. Beh, noi zona San Giovanni no, non c'è stato un grande problema, però un collega che arrivava in ufficio da noi, che abita a Conca d'Oro, ha avuto veramente dei danni.
Si è trovato nell'occhio del ciclone.
Sì, nell'occhio del ciclone proprio, quindi ha avuto gran paura, si è trovato un divanetto tra l'altro sul suo balcone, volato da un altro terrazzo, alberi caduti, quindi insomma, diciamo, veramente grande paura.
E allora oggi appunto parleremo di alberi. In linea dovremmo avere il professor Giorgio Bacchiano, docente di scienze e tecnologie di sistemi arborei forestali dell'Università degli Studi di Milano. Buon pomeriggio professore, è in linea?
Buon pomeriggio, ci sono.
Allora, Tiziana, sì. Ti dico subito una cosa, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, che prevede entro la fine di quest'anno che siano piantati 4,5 milioni di nuovi alberi. In realtà, da quello che ne so io, il termine per portare a termine questi interventi del 30 giugno, però non so se su questo aspetto il PNRR fa, diciamo, delle deroghe. Ma che cosa prevede in sostanza questo piano?
Allora, secondo l'edizione più recente dell'Atlante delle Foreste, che è stato pubblicato qualche mese fa da Legambiente, analizzando circa 300 progetti pubblici e privati dei mesi precedenti, nel 2024 in Italia sono stati messi a dimora circa 3 milioni di alberi. Queste operazioni hanno permesso di ricoprire di vegetazione una superficie di quasi 4.000 ettari, diciamo che come grandezza un'estensione quasi come l'isola di Ischia, per immaginarci l'ampiezza. Lo studio stima che il controvalore di questi nuovi boschi sarà di oltre 20 milioni di euro l'anno, grazie ai servizi ecosistemici che la natura così ripristinata potrà restituirci, diciamo, in termini di qualità dell'aria, mitigazione climatica, freno anche al dissesto idrogeologico e aumento della biodiversità. Per fare alcuni esempi un po' più concreti, in città per esempio la copertura degli alberi può far abbassare di 8 gradi la temperatura del suolo, mentre un parco di qualche decina di ettari può assorbire l'anidride carbonica rilasciata in un anno da 100 automobili Euro 6. Tutto questo a patto però di progettare correttamente gli interventi, cioè bisogna scegliere il posto giusto, il momento giusto, le specie arboree che sono più adatte a quel luogo, cioè non è che si può mettere a dimora così in maniera random, e anche perché se si mette a dimora in maniera così randomica, anzi addirittura è sconsigliabile, può addirittura essere peggiorativo insomma l'intervento. Recentemente l'Università Statale di Milano ha pubblicato sulla rivista scientifica Restoration Ecology uno studio che evidenzia le aree prioritarie dove eseguire i rimboschimenti in Italia. Quattro mappe che individuano zone diverse del paese a seconda dello scopo del rimboschimento. E infatti abbiamo appunto ai nostri microfoni il professor Giorgio Bacchiano, che è uno degli autori di questo lavoro di ricerca, che però è coinvolto anche lo studio Stefano Boeri Architetti, l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Firenze, il Politecnico di Milano e l'Università di Sassari.
Allora, senta professore, forestazione, riforestazione, afforestazione, agroforestazione, insomma davvero tanti termini per esprimere un concetto che poi si tratta di piantare gli alberi. Qual è la differenza e soprattutto come e dove dobbiamo agire secondo lei?
Sì, allora buongiorno a tutte e a tutti. Ma più che le differenze terminologiche che magari interessano più i tecnici e gli operatori del settore, vorrei aggiungere una parolina. Non si tratta solamente di piantare gli alberi, si tratta di piantarli e farli crescere. Non dobbiamo dimenticarci che la messa a dimora di una pianta è solo il primo passaggio di una serie di operazioni che ovviamente hanno l'obiettivo di far raggiungere a questi alberi un'età matura, che è l'età migliore in cui possono fornire i servizi di cui parlavamo prima. Un albero rinfresca quando è grande e quando l'acqua evapora dalle sue foglie, ci protegge dalla pioggia e dall'inquinamento, quando le foglie assorbono queste pressioni ambientali, e assorbe carbonio anche quando è grande. E ovviamente ci vuole tempo perché gli alberi diventino grandi, e quindi il migliore investimento è quello di piantarli subito, ma anche prendersene cura, soprattutto nei primi anni, con l'irrigazione, con la protezione dagli erbivori o dai danni, fino a che non siano in grado di andare avanti da soli. Quindi questa è la prima cosa da ricordare anche su tutti i progetti che stavate citando.
Professore, ecco, io vorrei chiarire questo punto del vostro studio. Quattro mappe, perché noi di solito diciamo tutte le cose buone che fa una foresta, diciamo tutti i servizi ecosistemici, però gli scopi sono diversi, ergo le mappe sono diverse. Quindi una cosa è piantare per salvaguardare la salute umana, per migliorare l'ambiente, un'altra è per frenare il dissesto. Ecco, ci fa qualche esempio, queste mappe in cosa differiscono per i diversi scopi?
Noi abbiamo proprio cercato di analizzare tutti i diversi obiettivi che può avere il piantare alberi. Avere obiettivi diversi vuol dire creare foreste o zone boscate molto diverse le une dalle altre. Per esempio, se abbiamo come obiettivo quello di proteggere la salute umana, magari saremmo interessati ad alberi in grado di rinfrescare le zone più calde delle nostre città, oppure in grado di assorbire le polveri sottili e gli inquinanti vicino a dove vengono prodotte, quindi le arterie ad alto scorrimento sempre nelle zone urbane. Viceversa, se siamo interessati alla protezione dal dissesto idrogeologico o alla conservazione della biodiversità, andremo a lavorare fuori dalle città, nelle aree rurali, nelle aree di montagna, almeno lì dove gli alberi non sono in grado di arrivare anche da soli, cosa che ricordiamo succede nel nostro paese. Anche la scelta delle specie, è il secondo passo, dipende crucialmente dall'obiettivo che scegliamo. Se vogliamo alberi che rinfreschino, abbiamo bisogno di foglie che resistano anche alle siccità e ai periodi caldi, perché devono continuare a evaporare, soprattutto nei periodi caldi, quando occorre rinfrescare. Se vogliamo assorbire la pioggia, abbiamo bisogno di piante sempreverdi, soprattutto in autunno e in inverno, quando abbiamo le grandi precipitazioni, e così via. Quindi l'obiettivo determina il tipo di specie, il tipo di piante, il numero di piante e la disposizione con cui le collochiamo sul territorio.
E certo, perché è chiaro, poi logicamente tutto dipende da dove si mettono. Un faggio non potremo mai metterlo in pianura, perché sono alberi che crescono sopra i 1000 metri. Tiziana, certo. Vedevo che annuivi mentre il professore
parlava.
Io
volevo chiedere, perché prima diceva una cosa importantissima il professore, il fatto di dover curare questi alberi che vengono messi a dimora, perché molto spesso noi ci rendiamo conto anche a Roma che questi alberi poi vengono sì piantumati molto bene, però poi dopo sono magari piccini e non vengono bene irrorati, non vengono curati e quindi muoiono. Ecco, a Roma stiamo assistendo, professore, a molte operazioni di taglio di alberi secolari che sono anche molto spesso contestate sia dai cittadini che dalle associazioni, insomma.
Guarda, mi hai rubato la domanda.
Perché questo mi interessa molto. Io volevo anche dire un'altra cosa, perché non so, sul mio terrazzo per esempio vengono a nidificare molto spesso degli uccelli, e quindi mi chiedevo anche, anche questi alberi che vengono abbattuti, si dà anche peso al fatto di quando, di come arriveranno gli uccelli a nidificare? Ecco, volevo magari da un esperto come lei avere una risposta rispetto a questa situazione, come la vede?
Allora, normalmente il primo motivo di abbattimento è, aggiungerei, sostituzione. Anche qui completiamo con un'altra parola: abbattiamo ma sostituiamo di questi alberi, magari con qualcosa, con qualche albero che funziona meglio. Il primo motivo, dicevo, di abbattimento è la sicurezza pubblica. Nel caso di Roma, io non lavoro a Roma ma conosco abbastanza bene, direi la stragrande maggioranza degli abbattimenti e dei danni che si vogliono evitare riguarda il pino domestico, il pino lapinoli, il pino ombrello, quello che abbiamo visto nelle immagini anche di questi giorni, impattato dalla tromba d'aria che ha colpito la città. E sono alberi maturi di cui Roma si è dotata circa 90-100 anni fa, diciamo all'inizio del ventennio fascista, tra l'altro anche con una scelta politica di immagine che era affidata, di italianità che era affidata al pino, quindi volendo anche un'eredità storica non del tutto condivisibile, si poteva scegliere un altro albero, soprattutto dal punto di vista climatico. È ovvio che 100 anni fa non si aveva idea del clima e dell'intensità della crisi climatica che già oggi stiamo sperimentando. Purtroppo il pino è molto fragile, perché su terreni difficili come quelli della città non riesce a sviluppare bene le sue radici, dotato di questa chioma invece molto ampia che fa leva soprattutto per il vento, quando diventa grande diventa facilmente instabile e quindi pericoloso. Il Comune di Roma ha proprio in atto dall'inizio di quest'anno un piano di sostituzione, di studio della vulnerabilità dei pini domestici, che sono il simbolo di Roma da 100 anni a questa parte, della loro sostituzione, perché volenti o nolenti dovremmo utilizzare alberi più resistenti come i lecci o altre querce mediterranee, e una valutazione molto puntuale, albero per albero, delle reali esigenze di stabilità. Questo per quanto riguarda gli alberi di proprietà comunale. Leggevo in questi giorni che una questione riguarda invece gli alberi privati, all'interno dei cortili condominiali, per esempio, o di altre pertinenze, che ovviamente non sono soggetti né ai controlli da parte del Servizio del Verde Comunale né a questo piano di sostituzione di resilienza climatica, e quindi quelli ricadono sotto la responsabilità dei loro proprietari. E quindi anche in questo caso forse bisognerebbe assistere, aiutare i proprietari privati di alberi a comprendere quali sono le vulnerabilità e aiutarli a sostituire il loro patrimonio arboreo verso forme più resistenti.
Ecco, diciamolo, allora non ci sono interessi secondari quando vengono abbattuti gli alberi, nel senso che le riporto alcune diciamo dicerie che circolano sui social, dove purtroppo poi si scatena diciamo un confronto spesso non basato su argomentazioni pratiche, scientifiche, per cui qualcuno dice ah no, ma ci fanno i soldi, servono per essere venduti questi alberi, c'è l'interesse di alcuni soggetti. Noi possiamo escludere questo, cioè quando un albero viene abbattuto è perché è realmente pericoloso?
Normalmente è così, noi abbiamo anche una legge nazionale che disciplina come deve essere analizzato l'albero, ogni albero viene classificato in 4 classi di stabilità, dalla A alla D. Gli alberi che un tecnico agronomo forestale classifica in classe D, quindi estrema e urgente pericolosità, devono essere abbattuti per legge, non per guadagno, quindi questa è la base. Poi ovviamente non conosco le singole questioni specifiche, certo. Diciamo che l'onere della prova in questo caso starebbe all'accusa, ovviamente, ma è ben difficile, mi viene difficile immaginare che un'amministrazione comunale possa davvero puntare sul guadagno derivante dalla vendita di un legno di bassa qualità derivante da poche decine o poche centinaia di alberi. Non sono ordini di grandezza, probabilmente anzi per le amministrazioni è un costo.
È un costo, esatto.
Perché bisogna andare lì, fare le analisi, abbattere, eventualmente, anzi consigliabilmente, sostituire, quindi rimettere a dimora una nuova pianta. Parliamo di qualcosa che costa, anzi costa soldi pubblici, quindi la comunità dovrebbe anzi interessarsi per come questo viene fatto, perché vengono usati i soldi pubblici, quindi i soldi di tutti. Ben venga la partecipazione, l'interesse, questo è sempre molto positivo dal mio punto di vista. Magari possiamo migliorare anche noi tecnici o anche gli amministratori dal punto di vista della trasparenza e della comunicazione, per non dar luogo a problemi di questo tipo.
Senta professore, io ho dato un'occhiata alle vostre 4 mappe e ci sono delle aree specifiche del paese che voi consigliate di riforestare. Ecco, quali sono queste aree? Quali città, ma anche quali aree urbanizzate hanno più bisogno in Italia di vedere questi 4 milioni e mezzo di alberi in più?
Di nuovo, come dicevamo prima, dipende dall'obiettivo, però per quanto riguarda l'aspetto più importante, che è la protezione e la salute delle cittadine e dei cittadini, abbiamo le grandi aree urbane, appunto di Roma, di Milano, di Napoli, di Firenze, con modalità diverse, perché ovviamente abbiamo modalità di inserimento differenti in un centro storico piuttosto che lungo un grande viale, oppure alle periferie di queste città. Diciamo che anche altri studi che noi abbiamo condotto, misurando direttamente ad esempio il potere rinfrescante degli alberi a Milano, ci mostrano che l'effetto di rinfrescamento ha un corto raggio, arriva fino a 150-250 metri dagli alberi che sono stati messi a dimora. E quindi più che programmare grandi parchi, sarebbe molto utile pensare a piccole o piccolissime aree verdi, direi cascabili, molto diffuse, soprattutto nei quartieri che ne hanno più bisogno, quindi quelli che si riscaldano di più, oppure quelli dove le persone hanno meno capacità di proteggersi dal caldo, per esempio non hanno un condizionatore in casa. Le nostre mappe hanno una risoluzione di un chilometro, quindi per adesso questo studio serve a orientare fondi a scala nazionale. Stiamo lavorando a una versione locale dell'algoritmo che andrà a scala di città, quindi a 100 metri o anche a 30 metri, per andare a dire all'interno di una singola città quali sono davvero le zone prioritarie.
Professore, secondo lei sarà possibile quindi raggiungere l'obiettivo del PNRR 4,5 milioni di alberi messi a dimora in Italia entro il 2026? Cioè, a che punto siamo e dove si è operato sino ad ora?
Allora, si è operato in tutte le 14 città metropolitane, cioè questa misura è stata rivolta soprattutto alle città metropolitane. Ricordiamo che in realtà l'area di una città metropolitana può essere molto ampia. A Torino, per esempio, la città metropolitana arriva fino ai 4.000 metri della cima del Gran Paradiso, quindi le città hanno avuto ampio margine di scelta nell'individuare le aree dove mettere a dimora però veri e propri boschi. Cioè, una delle condizioni per accedere a questi finanziamenti era quella di piantare circa 1.000 alberi per ettaro. Infatti i numeri che avete citato all'inizio lo dimostrano, dallo studio di Legambiente, 4 milioni o 3 milioni di alberi su 4.000 ettari, quindi poco meno di 1.000 piante per ettaro. E proprio per creare un bosco, cioè non si tratta di creare un piccolo parco, un viale alberato, ma un bosco permanente che possa, per quanto piccolo, erogare i suoi benefici. Dal punto di vista dei numeri, sono già stati piantati i semi di oltre 4.600.000 piantine nei nostri vivai. E ricordiamoci che per piantare una pianta normalmente il processo parte dal seme, che si prende in un bosco certificato, si mette in un vivaio, si fa crescere per 2 o 3 anni e poi la piantina piccola è pronta per essere trapiantata e messa nella nuova destinazione. Al momento tutti i vivai sono stati attivati, le città metropolitane hanno acquistato, hanno comprato le forniture di piantine e i vivai stanno ultimando la fase di allevamento, per così dire, che era necessaria, non si poteva scappare da lì, era necessaria per sviluppare e fornire le piantine che stanno incominciando a essere messe a dimora. Quindi io credo che l'obiettivo possa essere raggiunto se si porrà attenzione a quest'ultima fase di trapianto una volta che i vivai hanno già effettivamente ultimato il loro lavoro.
E poi logicamente bisognerà fare attenzione quando queste piante saranno piantate per far sì che l'irrigazione sia corretta, perché il vero problema di poi quello che diceva Tiziana è questo: spesso in una grande città il servizio giardini non è adeguato e dunque poi ci si affida, come per esempio nel mio quartiere, all'adozione degli alberi da parte dei cittadini, che lo fanno volentieri, però a volte purtroppo un pochino se ne dimenticano, professore.
Sicuramente dobbiamo rafforzare i servizi tecnici nelle città, in questo caso direi soprattutto nei centri medi e piccoli, cioè quelli che più difficilmente hanno uffici del verde con competenze e risorse disponibili. Ricordiamo anche che oltre alle difficoltà logistiche ci si mette anche la crisi climatica. La grande siccità del 2022-23 a Milano ha causato una mortalità del 40% dei nuovi impianti, cioè 4 volte quella normale, e non ci si poteva fare niente perché si è irrigato tutte le settimane, ma era impossibile fronteggiare questo tipo di emergenza climatica. Quindi si tratta senz'altro di lavorare a monte sul clima, lavorare sui servizi tecnici e direi anche ricordare che in qualsiasi impianto forestale non tutte le piantine che si piantano sono destinate. Niente. Questo è un fatto normale. Ne piantiamo 1.000, ma il bosco finale magari ne avrà 500. Ne piantiamo di più all'inizio per coprire prontamente il suolo, ma poi queste si autoselezionano, si autodiradano e il numero di alberi definitivo è sempre un pochino inferiore.
È sempre un pochino inferiore.
Assolutamente naturale, esatto.
E allora, professore, grazie. Professor Giorgio Vacchiano, docente di Scienze e Tecnologie di Sistema Arboreo e Forestale, Università degli Studi di Milano. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a voi.
Grazie.
Per curiosità, qual è il suo albero preferito?
Il larice.
Il larice. Bellissimo. Il mio è il carpino. Vabbè, comunque.
Il mio è il salice piangente.
Ognuno ha le sue preferenze. Buon pomeriggio, professore.
Arrivederci.
E allora, no, molto interessante, perché proprio ieri sera Gualtieri ha detto a Roma 60 alberi crollati per la tromba d'aria, insomma, è stato davvero impressionante. Giuliano, a te piacciono gli alberi?
Sì, ovviamente mi piacciono gli alberi. Quello che dobbiamo ricavare da tutte queste discussioni è che ci vuole veramente che ognuno faccia il suo lavoro, e soprattutto le amministrazioni diano retta a chi fa questi studi, perché come ha detto professore, c'è una certa mortalità naturale nei nuovi impianti.
Sì, si calcola tra il 15% esatto. Massimo il 20%.
Però abbiamo visto anche, adesso non voglio parlare di quale città, però insomma nelle città si vedono anche tanti errori marchiani nel piantare magari in piena estate, nel non seguire, nel non prevedere che poi quelle piante dovranno crescere. Una domanda che non abbiamo fatto è: dopo l'impianto, quanto ci vuole per vedere un platano come su, ci sono adesso
quello
su
però modello. Giuliano, quello dipende ci anche decenni, dal tipo di essenze, esatto. Perché ci sono essenze che sono più veloci, esatto. Altre che sono meno veloci,
esatto.
Insomma.
Però magari si fa l'errore di mettere quella più veloce per avere il risultato prima e magari non è quella giusta per quello
e
spazio.
E allora,
ricordiamoci che non c'è l'albero perfetto.
Comunque
non c'è
adesso l'albero. Con il caldo, quando troviamo un albero è bellissimo ci mettiamo sotto. Poterci riparare, mi sembrano
mi richiamano dalla regia che vogliono lanciare un brano. E allora un saluto da Giuliano Giulianini, Tiziana Duccillo, ci sentiamo giovedì prossimo. Alessandro Guarasci, ciao.